గురు శ్రీయుత పదకమలం శ్రీ గురు వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాం సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాం హరే కృష్ణ 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 హరే హరి హరే రామ రమ రామ హరే హరి హరే కృష్ణ.
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami. Nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita siamo, nella quarta parte, al capitolo intitolato Illimitate opportunità, tempo limitato. Prabhupada predisse che quando i devoti avrebbero cantato Hare Krishna, Udendo quel mantra, le persone sarebbero diventate devote e in seguito avrebbero illuminato gli altri. Così la coscienza di Krishna si sarebbe sviluppata. L'unica cosa richiesta era che il mantra fosse cantato in modo puro, scevro di motivazioni materiali. L'entusiasmo di Prabhupada era contagioso e con le sue parole Prabhupada colmava i suoi discepoli del medesimo entusiasmo contagioso. Quando Mukunda chiese a Prabhupada se avesse da dargli qualche istruzione specifica, Prabhupada rispose con una storia. Una volta, quando era giovane, Prabhupada aveva visto un film di Charlie Chaplin. La scena rappresentava una sala da ballo all'aperto e intorno alla piattaforma principale dove aveva luogo la danza si vedevano sentieri cosparsi di panchine su cui sedevano le coppie. Alcuni ragazzi, dispettosi, avevano versato della colla su una panchina e proprio verso questa panchina si diresse per sedersi un giovane, in compagnia della sua ragazza. Quando il giovane si alzò, Prabhupada rideva mentre raccontava la storia. Aveva la coda della marsina strappata nel mezzo. Prabhupada spiegò che la coppia era rientrata nel cerchio della danza, inconsapevole dell'accaduto. Ora però essi attiravano lo sguardo degli altri ballerini, domandandosi che cosa stesse improvvisamente attraendo tanta attenzione, il giovane entrò in uno spogliatoio e vide nello specchio la sua marsina strappata. Deliberatamente allora strappò la sua giacca fino al colletto, tornò dalla sua ragazza e cominciò a danzare con grande trasporto. Allora un altro uomo si unì, strappando le code del frac e danzando con la sua compagna di ballo, come se volesse competere con la prima coppia. Uno dopo l'altro tutti i ballerini li imitarono danzando con grande abbandono. Alla conclusione della storia i devoti nella stanza di Prabhupada si sbellicavano dalle risa. Infine le loro risate finirono e l'incontro terminò. Quando tutti i devoti furono all'aeroporto, mentre parlava con Shyamasundara, Mukunda cominciò ad apprezzare e a esprimere la sua meraviglia per la grande abilità con cui Prabhupada aveva risposto alla sua domanda. Col loro coraggio, con la predica entusiastica e fiduciosa, essi avrebbero attratto le persone. Non tutti si sarebbero immediatamente uniti alla danza, come i ballerini nel film di Charlie Chaplin. I devoti sarebbero stati considerati pazzi all'inizio, ma avrebbero offerto la coscienza di Krishna, il dono più elevato e raro. E le persone intelligenti gradualmente avrebbero apprezzato, anche se in un primo momento li avrebbero derisi. Per ordine di Srila Prabhupada, i devoti inviati a Londra, tenendo Kirtan in pubblico, avrebbero offerto un'immagine alquanto differente da quella ispirata alla riservatezza dei confratelli Sagnasi. I suoi confratelli avevano imitato lo stile inglese, ma Prabhupada voleva che gli inglesi imitassero i Vaishnava. Apparire nelle strade di Londra con la testa rasata e col dhoti richiedeva coraggio, ma ciò li avrebbe incitati a cantare e ad adempiere l'ordine di Sri Chaitanya. La gente avrebbe seguito, gradualmente, ma definitivamente. Questa era la volontà di Sri Chaitanya.
La visita di Prabhupada a Montreal aveva avuto luogo all'inizio dell'estate del 1968, 6 mesi dopo il suo ritorno in America. In India, dal luglio al dicembre del 1967, Prabhupada aveva recuperato la sua salute e il 14 dicembre era tornato a San Francisco. Dopo poche settimane era andato a Los Angeles, dove un piccolo gruppo di discepoli aveva aperto un tempio in un negozio di un quartiere borghese abitato da neri e da spagnoli. Il negozio era spoglio ed era situato in una posizione isolata. Prabhupada era rimasto là per 2 mesi dando lezioni, tenendo kirtan e offrendo ai discepoli forza e ispirazione. Benché avvertisse un ronzio nella testa che disturbava la sua attività, Prabhupada aveva trovato un buon clima e un sole piacevole e aveva continuato a tradurre lo Srimad Bhagavatam, a dettare cassette e a inviarle a Boston per farle battere a macchina. Un giornalista del Time era venuto a visitare Prabhupada nel suo appartamento per intervistarlo su un argomento che sarebbe comparso nel successivo numero di Life, l'anno del guru. Quando l'articolo uscì, si vide che il giornalista aveva fatto di ogni erba un fascio, mescolando Prabhupada e il suo movimento con un gran numero di informazioni riguardanti altri guru. Benché sul giornale apparisse anche una grande fotografia a colori di Srila Prabhupada e vi fosse descritta favorevolmente la visita al centro ISKCON di New York, Prabhupada aveva detto che non era positivo il fatto di essere stato confuso insieme ad altri guru che insegnavano speculazioni sullo yoga e la meditazione. In maggio, pochi mesi dopo aver lasciato Los Angeles, Prabhupada era andato a visitare il suo centro di Boston. Anche là aveva trovato pochi discepoli sistemati in un negozietto. Aveva tenuto conferenze in molte università del luogo, comprese Harvard e il MIT. All'MIT, rivolgendosi agli studenti riuniti e al corpo insegnante, aveva lanciato la sua sfida. C'è in questa università un dipartimento dove si insegna scientificamente la differenza esistente tra un corpo vivo e un corpo morto? La scienza fondamentale, la scienza dell'anima, non era insegnata. Dopo essere stato a Boston, Prabhupada partì per Montreal e dopo 3 mesi trascorsi a Montreal partì in volo per Seattle, dove si fermò per un mese. In seguito fece una breve visita a Santa Fe, nel Nuovo Messico, dove il centro dell'ISKCON era costituito da un minuscolo negozio isolato. La ragione che spingeva Prabhupada a viaggiare di centro in centro era quella di addestrare e mantenere viva la convinzione di ogni devoto e quella di parlare con i nuovi arrivati. Molti giovani vennero ad ascoltare, ma Prabhupada ritenne che la maggioranza delle persone fosse già stata rovinata dal sesso illecito e dagli intossicanti. Erano figli di ricchi, ma erano diventati hippies e vagabondavano per le strade. Per grazia di Krishna, ora alcuni di loro erano stati salvati. Anche mentre si trovava in India per ristabilirsi in salute, Prabhupada aveva il pensiero fisso sul momento in cui avrebbe fatto ritorno in America per continuare la diffusione del suo movimento. Gli indiani sembravano interessarsi soltanto della gratificazione dei sensi, proprio come gli americani. Molti giovani americani, invece, disillusi dalle ricchezze, avevano rifiutato i grattacieli e le imprese industriali dei padri. Come Prabhupada aveva potuto constatare di persona durante il suo soggiorno a New York e a San Francisco, migliaia di giovani stavano cercando un'alternativa al materialismo. Essendo frustrati, erano maturi per ricevere la conoscenza spirituale. quei devoti ancora neofiti non sapevano nulla della vita spirituale e in molti casi erano ben poco esperti anche della vita materiale. Tuttavia, poiché si stavano dedicando sinceramente alla coscienza di Krishna, Prabhupada aveva fiducia che le loro carenze non avrebbero ostacolato il loro progresso spirituale. Benché per natura fossero belli, questi ragazzi erano sporchi e tristi, la loro bellezza era stata coperta. Tuttavia il canto Hare Krishna li stava vivificando, diceva Prabhupada, proprio come il monsone vivifica la terra di Vrindavana, rendendola fresca e verdeggiante. E proprio come i pavoni di Vrindavana si abbandonano talvolta a gioiose danze, così i devoti, dopo essersi lasciati alle spalle i legami materiali, ora danzavano in estasi, cantando i santi nomi. Quando un giornalista chiese a Prabhupada se i suoi discepoli fossero hippies, Prabhupada rispose: «No, noi non siamo hippies, siamo happy, felici». Più che un conferenziere viaggiante o una guida formale, Prabhupada era il padre spirituale dei suoi discepoli. Essi lo avevano accettato come un vero padre e lui li considerava devoti e affezionati molto più di quanto non fosse stata la sua vera famiglia. Questi giovani americani, il fior fiore del vostro paese, come Srila Prabhupada li definiva, avevano ricevuto la benedizione di Sri Chaitanya e stavano distribuendo questa benedizione ai loro conterranei. Prabhupada disse che toccava ai suoi discepoli americani il compito di salvare l'America. Egli stava insegnando loro il metodo, ma loro avrebbero dovuto diffonderlo. Srila Prabhupada amava i suoi discepoli e il suo amore era ricambiato. Per amore stava consegnando loro il più grande tesoro e per amore essi seguivano le sue istruzioni. Questa era l'essenza della vita spirituale. Sulla base di questo amore il movimento per la coscienza di Krishna si sarebbe sviluppato naturalmente. Alcuni discepoli si erano allontanati ed erano ricaduti nel loro precedente modo di vivere, quello dei materialisti, ma Prabhupada cercava quelle poche anime sincere che sarebbero rimaste. Questa era la cosa importante, diceva. Una luna vale di più di molte stelle, così anche pochi sinceri collaboratori avrebbero potuto compiere cose meravigliose. Le persone sincere e intelligenti sarebbero rimaste e Sri Chaitanya Mahaprabhu le avrebbe investite del potere di esaudire il suo desiderio, quello di distribuire l'amore per Krishna. In questo modo la vita dei devoti sarebbe diventata perfetta. In realtà molti discepoli sentivano già che ciò sarebbe accaduto. La coscienza di Krishna funzionava perché essi la praticavano con sincerità e Prabhupada coltivava con cura paziente il tenero germoglio del servizio devozionale che aveva seminato nel loro cuore. Los Angeles, ottobre 1968. Srila Prabhupada tornò a visitare i devoti che vivevano e facevano la loro adorazione in una località veramente stimolante. Sul Boulevard Hollywood. Un grande gruppo di Sankirtan organizzato da Tamala Krishna cantava Hare Krishna nelle strade tutto il giorno e vendeva la rivista Back to Godhead, in quantità di gran lunga superiore rispetto al passato. Qualcosa come 200 riviste al giorno con un incasso di oltre $100. Un giorno, tuttavia, poco dopo l'arrivo di Prabhupada, il proprietario li sfrattò dalla casa sul Boulevard Hollywood. Senza più tempio, i devoti si trasferirono disperdendosi in varie sistemazioni di fortuna da un capo all'altro della città. Tutte le sere in cui era possibile, essi si riunivano nel garage di qualcuno che lo cedeva in prestito per una sera e Prabhupada cantava Hare Krishna con loro e teneva la lezione. Srila Prabhupada prese in affitto una vecchia chiesa cristiana sul boulevard, la Cienega. Introdusse un metodo di adorazione più regolato e incrementò la festa domenicale dell'amore. Ogni fine settimana portava con sé una nuova, ben pianificata festa con un gran banchetto di prasada e centinaia di ospiti. Questi nuovi programmi di Los Angeles incoraggiavano Prabhupada, il quale desiderava vederli introdotti nei centri ISKCON di tutto il mondo. Srila Prabhupada aveva progetti per l'Inghilterra, ma prima voleva vedere il progetto della fattoria della Virginia occidentale. Inoltre aveva promesso ai devoti di San Francisco di partecipare al festival del Ratha Yatra nel mese di luglio. Questi viaggi per stabilire ed espandere la sua ISKCON erano sufficienti a tenerlo occupato, ma egli pensava sempre al suo lavoro di traduzione e ai commenti delle opere vediche. A Los Angeles, nel mese di dicembre, Srila Prabhupada cominciò il Nettare della Devozione, uno studio sintetico del Bhakti Rasamrita Sindhu di Rupa Goswami. Il Nettare della Devozione doveva essere un manuale destinato ai discepoli, perché spiegava con abbondanza di particolari la scienza e la pratica del Bhakti Yoga. Contemporaneamente al Nettare della Devozione, egli dette inizio a Krishna, Dio, la Persona Suprema, uno studio sintetico del decimo canto dello Srimad Bhagavatam. Visitando il tempio soltanto di domenica, egli aveva trascorso la maggior parte del suo tempo nella casa presa in affitto nei dintorni di Beverly Hills, dove lavorava intensamente ai suoi due maggiori progetti letterari. L'impresa letteraria più ambiziosa di Prabhupada era il completamento dello Srimad Bhagavatam, che era costituito di non meno di 60 volumi. Ne aveva intrapreso la stesura in India nel 1959 e per tutto quel tempo era stato consapevole che il suo tentativo era un compito gigantesco, data la sua età avanzata. Ora Krishna gli stava offrendo l'opportunità di mettere per iscritto la letteratura vedica e di viaggiare, ed egli lavorava a un ritmo sorprendente. La forza che guidava Srila Prabhupada era il desiderio del suo maestro spirituale, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. Riguardo al tempo di cui avrebbe potuto disporre per compiere la sua missione, quando era nelle mani di Krishna, ogni cosa dipendeva da Krishna. Se Krishna vuole ucciderti, nessuno ti può salvare, e se Krishna ti vuole salvare, nessuno può ucciderti. Eppure, benché Prabhupada fosse sempre situato a un livello di coscienza trascendentale, al di là degli effetti della vecchiaia, era consapevole di non avere più molti anni da vivere. Fin dall'inizio aveva avuto la visione di un movimento spirituale destinato a tutte le nazioni e le culture, e per stabilirlo stava gareggiando col tempo. Il senso di urgenza sentito da Srila Prabhupada, perciò, era un'espressione della sua comprensione, voleva salvare i materialisti grossolani, che sono ciechi per quanto riguarda l'esistenza dell'anima. Se sprecavano la loro vita umana, avrebbero sofferto per milioni di anni prima di poter avere un'altra opportunità di risvegliare la loro coscienza di Krishna e tornare a Dio. L'attacco cardiaco di cui Prabhupada aveva sofferto nel 1967 aveva accelerato questo senso di urgenza, benché prima dell'attacco cardiaco egli avesse spesso lavorato come un uomo giovane e suonasse la mridanga per ore. Adesso l'avvertimento di Krishna era chiaro. L'attacco cardiaco avrebbe dovuto essere il momento della sua morte, Prabhupada aveva detto, ma poiché i suoi discepoli avevano pregato, il nostro maestro spirituale non ha compiuto la sua missione, per favore proteggilo, Krishna lo aveva risparmiato. Similmente, anche nel 1965, sulla nave che lo portava in America, il suo cuore era venuto meno, ma anche allora Krishna aveva salvato la sua vita. La prospettiva di Srila Prabhupada era senza limiti. Anche avendo dinanzi a sé molti anni e buona salute, non avrebbe potuto terminare la sua opera. Prabhupada vedeva che nelle future generazioni molte persone si sarebbero fatte avanti per aiutarlo e in questo modo, con uno sforzo combinato, il movimento per la coscienza di Krishna avrebbe continuato a ostacolare le forze di Kali Yuga e salvare il mondo intero. Chaitanya Mahaprabhu l'aveva predetto e Prabhupada sapeva che ciò sarebbe dovuto accadere. Tuttavia, il compito di erigere la struttura destinata a sostenere questo sforzo universale poggiava esclusivamente su Prabhupada. Egli quindi lavorava instancabilmente, ben sapendo che se non avesse stabilito in modo completo le fondamenta, in seguito l'intera missione avrebbe potuto crollare. A partire dal primo successo di Prabhupada a New York nel 1966, Krishna aveva manifestato illimitate opportunità di diffusione della coscienza di Krishna. Ma quanto tempo c'era? Soltanto Krishna poteva dirlo. Dipendeva da lui. Prabhupada tenne sempre fissa nella mente la prospettiva della sua missione e il breve lasso di tempo in continua diminuzione che aveva per completarla. «Sono un vecchio», diceva sempre ai suoi discepoli, «posso morire da un momento all'altro». Srila Prabhupada riceveva numerose lettere alla settimana dai suoi devoti di Londra. Era il dicembre del 1968, i devoti erano a Londra da 4 mesi e ancora non avevano un tempio né un luogo dove poter vivere e poter fare adorazione insieme. Molti di loro stavano visitando le famiglie hindu, tenendo kirtan, distribuendo prasadam. Srila Prabhupada aveva raccomandato questo aspetto, ma, stando a quanto riferivano, si accorse che il programma ristagnava. I devoti non dovevano aspettarsi molto dagli Hindu, disse. Erano diventati una mescolanza di diversi ingredienti dopo tutti quegli anni di assoggettamento agli stranieri e avevano perduto la loro cultura. Io sono interessato a predicare questo messaggio tra gli europei e gli americani. I devoti si sentirono scossi, ma sapevano che Prabhupada aveva ragione. Decisi a cambiare la loro tattica, immediatamente cominciarono a dare conferenze nelle università e nei college e a cantare nelle strade. Stavano predicando agli inglesi e si sentivano nel giusto, quando scrissero a Prabhupada che, sebbene avessero compiuto soltanto dei piccoli passi, stavano seminando. Prabhupada rispose: riguardo all'analogia di seminare la coscienza di Krishna, posso informarvi che esiste in Bengala un proverbio. Sabure meoya pale. Significa che le castagne, le melanzane, le noci e altri frutti simili richiedono tempo per fruttificare. Così ogni cosa buona che entra in nostro possesso richiede dura lotta e sforzi. La coscienza di Krishna è il più importante di tutti i frutti. Dobbiamo quindi avere la necessaria sopportazione e l'entusiasmo per ottenere il risultato. Non dobbiamo addolorarci quando le cose non si presentano nel modo voluto. In ogni caso, la vostra onesta fatica sta per raccogliere i suoi frutti. Dipendete sempre da Krishna e proseguite con entusiasmo, con pazienza e convinzione. Durante la primavera e l'estate del 1969, Prabhupada continuò i suoi viaggi nei centri dell'ISKCON americani. Da Los Angeles aveva mandato alle Hawaii Gorasundara e Govinda Dasi, una giovane coppia da poco unita in matrimonio. In seguito al loro invito di venire a trovarli durante la stagione dei manghi, egli li raggiunse. Giunto là nel mese di marzo, trovò invece che non era la stagione del mango e si accorse che i suoi discepoli avevano compiuto ben poco. Avevano trovato un impiego e lavoravano a tempo pieno al solo scopo di mantenersi. New York, 9 aprile 1969. Prabhupada partì per New York, il luogo di nascita della sua Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Là, il movimento stava crescendo da circa 3 anni. Benché il centro fosse ormai stabilito e i suoi libri fossero distribuiti. Prabhupada doveva visitare frequentemente i devoti per incoraggiarli e renderli più forti. La sua presenza infondeva in loro determinazione e coraggio. Per 7 mesi erano andati avanti senza il suo contatto personale, ma le sue visite, quando si sedeva con loro nella sua stanza per scambiare una reciproca relazione di profondo affetto, erano vitali. Niente poteva sostituire questi incontri intimi. Molti devoti, nuovi e vecchi, si affollarono nell'appartamento di Prabhupada al numero 26 della Seconda Avenue. «Ho incontrato un giornalista dell'Honolulu Advertiser», disse Prabhupada, «che mi ha fatto alcune domande». Poi scrisse nel suo articolo: «Lo Swami è un uomo piccolo ma trasmette un grande messaggio». «È vero, io sono piccolo». Ma questo messaggio no, non è affatto piccolo. Brahmananda mostrò a Prabhupada un mappamondo sul quale i centri dell'ISKCON erano segnati con bandierine. «Ora ve n'è un altro nel North Carolina», disse Brahmananda. «Allora siamo a 15», chiese Prabhupada. Sorrideva, rivolgendo lo sguardo ora a un devoto, ora a un altro. «Voglio che ognuno di voi vada ad aprire un centro. Che cosa c'è di difficile? Prendete con voi una mridanga? Poi sopraggiungerà un'altra persona che suonerà i kartal». Quando sono arrivato qui, Brahmananda e Achyutananda danzavano e dopo aver cantato centinaia di persone sono venute al vostro negozio per cantare e danzare. «Anche le ragazze?» chiese Rukmini. «Non c'è niente di male», disse Prabhupada. «Krishna non fa queste distinzioni. Vestito da uomo o vestito da donna. Voglio dire, il corpo della donna è più debole. Ma a livello dello spirito, il corpo non ha molta importanza». Quando Sri Nityananda non c'era, sua moglie, Janavidevi, predicava. «Prima dovete capire la filosofia. Dovete essere pronti a rispondere a qualsiasi domanda. Krishna vi darà l'intelligenza necessaria. Io, per esempio, non ero preparato a rispondere a tutte le domande, ma Krishna dà l'intelligenza. Dopo aver trascorso 8 giorni nella sua casa di New York, Prabhupada andò a Buffalo, dove, all'Università dello Stato di New York, Rupanuga stava tenendo con successo un corso di Krishna Yoga, a cui erano iscritti 60 studenti. Essi cantavano regolarmente Hare Krishna sul japa. Prabhupada si fermò a Buffalo qualche giorno per tenere delle conferenze e iniziare nuovi discepoli. Poi andò a Boston per dare altre iniziazioni e celebrare alcuni matrimoni. Columbus, nell'Ohio. 9 maggio 1969. I devoti avevano organizzato per Prabhupada e per Allen Ginsberg uno spettacolo all'Università dello Stato dell'Ohio. Allen era stato amico del Movimento per la Coscienza di Krishna fin dai primi tempi, nell'Lower East Side. Poco dopo il suo arrivo a Columbus, egli aveva visitato Prabhupada e aveva discusso con lui di filosofia per alcune ore. Come sempre, Allen era amico di Prabhupada, tuttavia metteva in dubbio il fatto che la coscienza di Krishna sarebbe diventata popolare in America. L'esigenza, egli diceva, è quella di un ampio, unico, unificante movimento religioso in America. Perciò Krishna è qui, rispondeva Prabhupada, colmo di tutte le attrattive. Ora potresti dire perché dovrei accettare Krishna, ma se cerchi un elemento unificante, allora io rispondo, qui c'è Krishna. Ora si può analizzare. Perché dovresti accettare Krishna? E io risponderò. Perché non dovresti? Qualunque cosa tu desideri o ti aspetti dal Supremo, dall'Unificante, ogni cosa è già presente in Krishna. Se Prabhupada voleva che il movimento diventasse popolare, suggeriva Allen, avrebbe dovuto prendere in considerazione il fatto di omettere molti aspetti settari dell'induismo, quali l'abito, il cibo, il sanscrito. La coscienza di Krishna, rispondeva Prabhupada, non era settaria o hindu. Sri Chaitanya aveva affermato che una persona poteva cantare qualsiasi nome di Dio, ma doveva cantare. Per quanto riguarda il cibo, Prabhupada spiega che ogni cibo è accettabile a patto che sia rigidamente vegetariano. E per l'abito? Non vi era costrizione per gli americani, né per vestirsi né per radersi il capo. Il mantra Hare Krishna, Prabhupada aggiunse, era un suono naturale, non straniero. Allen obiettò, il mantra Hare Krishna suonava straniero, forse avrebbero dovuto pensare a un'alternativa, a un mantra più americano. Ma questo funziona, rispose Prabhupada. Alcuni sono più inclini verso un aspetto, altri verso un altro, e così sarà fino al termine della creazione. Ma la nostra posizione consiste nel cercare il centro, e questo è il centro. Alla sala Hitchcock dello stato dell'Ohio, Un migliaio di studenti erano seduti e altri mille affollavano le corsie e il palco. Il programma ebbe inizio con un kirtan guidato da Allen Ginsberg. Allen introdusse Prabhupada e Prabhupada tenne la conferenza. Quando Prabhupada dette inizio al secondo e conclusivo kirtan della serata, gli studenti risposero selvaggiamente. Quelli che erano seduti si alzarono e danzarono, alcuni saltarono sulle loro sedie e quelli che erano nelle corsie si unirono a loro. Nel kirtan tonante di circa 2000 voci, Prabhupada cominciò a danzare, saltando su e giù sulla piattaforma dell'oratore, con le mani tese verso l'alto, lanciò fiori dalla sua ghirlanda e gli studenti si affannarono per appropriarsene. L'estatico e selvaggio kirtan si protrasse per circa un'ora e infine Prabhupada lo concluse. In seguito centinaia di studenti si affollarono intorno a Prabhupada per fargli delle domande. Mentre molti studenti continuavano a cantare, egli lasciò la sala e alcuni se ne andarono piangendo per le nuove sensazioni di felicità spirituale. Il giorno seguente, quella serata di canto alla Hitchcock Hall, fu l'argomento prevalente nell'area dell'università. Prabhupada rimase soddisfatto della serata e descrisse l'avvenimento in una lettera ai devoti di Los Angeles. Ieri, all'Università dello Stato dell'Ohio, c'è stato un incontro di enormi dimensioni e circa 2000 studenti hanno danzato, hanno battuto le mani, cantato insieme con noi. È quindi chiaro che la comunità studentesca ha un buon potenziale per accettare questa filosofia. New Vrindavana, 21 maggio 1969. Accompagnato da Kirtanananda Swami e Daya Griva, Prabhupada partì per la fattoria di New Vrindavana, situata sulle colline della Virginia occidentale. La macchina si impantanò nel giardino di un vicino, quasi all'entrata della proprietà. E Prabhupada decise di fare a piedi gli ultimi 2 chilometri sulla strada fangosa che portava alla fattoria. Presto però la strada scomparve e Prabhupada, insieme con le sue guide, prese un sentiero di terra battuta e si addentrò nella foresta. Gli alberi, a metà di maggio, stavano ancora mettendo le foglie e i raggi di sole filtravano tra i rami. Illuminando un tappeto di phlox di un rosso cupo e brillante. Prabhupada camminava svelto, lasciando dietro di sé Kirtanananda Swami e Hayagriva, che si affannavano per raggiungerlo. Un ruscelletto serpeggiava ostacolando spesso il loro cammino e Prabhupada lo attraversava passando di pietra in pietra. Disse che non sarebbe stato difficile fare quelle strade con un carro a buoi. La foresta era simile a una giungla, come egli aveva previsto e desiderato. Durante l'anno precedente, Prabhupada aveva scambiato una fitta corrispondenza con Kirtanananda Swami e Daya Griva circa il progetto di New Vrindavana e aveva stabilito le basi per una vita cosciente di Krishna in campagna. Prabhupada aveva detto che voleva una comunità basata sugli ideali vedici e tutti sarebbero vissuti in modo semplice, allevando le mucche e coltivando la terra. I devoti avrebbero dovuto sviluppare questo progetto gradualmente. Sarebbe occorso molto tempo, ma fin dall'inizio il motto sarebbe stato «vita semplice e pensiero elevato». Poiché la comunità sarebbe rimasta completamente separata dalla città, in un primo momento la vita sarebbe apparsa piena di inconvenienti e di austerità. Tuttavia, sarebbero vissuti tranquillamente, liberi dalle ansie della società artificiale delle metropoli, società che aveva la sua base in un duro lavoro, in vista della gratificazione dei sensi. La cosa più importante per i componenti di questa comunità era servire Krishna e cantare il suo santo nome. Mentre camminava sul sentiero, Prabhupada parlava poco e sembrava sentirsi a suo agio, come se si trovasse a casa sua. Si fermarono accanto al ruscello e Prabhupada si sedette su una coperta che Kirtanananda Swami e Dayagriva avevano disteso per lui sull'erba. «Ci fermiamo per Kirtanananda», disse Prabhupada, «è stanco». Prabhupada e i due devoti che lo accompagnavano bevvero l'acqua del ruscello, si riposarono un po', quindi ripresero la marcia. A una curva del sentiero, Prabhupada scorse una radura sulla cima delle colline davanti a sé. Sulla collina si stagliavano una piccola casetta di legno e un granaio. Queste due vecchie costruzioni, spiegò Ayagriva, erano gli unici edifici su 300 ettari di New Vrindavana. Nessun veicolo passava da quelle parti e l'erba alta aveva ricoperto i sentieri. Un salice allargava i suoi rami accanto alla casa. Era uno scenario primitivo di vita intatta. Prabhupada amava la vita semplice di New Vrindavana e accettava con soddisfazione le semplici offerte dei devoti. Gli servimmo cereali appena macinati e cotti nel latte e Prabhupada disse che era un piatto squisito. Quando vide la cucina col pavimento di terra battuta ricoperto di uno strato di sterco di mucca seccato, manifestò la sua approvazione. Disse che sembrava proprio la cucina di un villaggio indiano. A Prabhupada piacque anche la sua stanza nella soffitta, situata direttamente sopra la stanza del tempio. Liberò dall'involucro le piccole divinità di Radha Krishna, che avevano viaggiato con lui nell'ultimo mese e mezzo, e chiese al suo servitore, Devananda, di improvvisare un altare su un tavolino in un lato della stanza. Sistemò i due bauli in modo da formare una specie di scrivania e pose su uno dei bauli la fotografia del suo maestro spirituale. Prabhupada era pronto per riprendere il suo programma giornaliero e cominciò subito. Nella tarda mattinata Prabhupada si faceva fare un massaggio all'aperto, poi si lavava con acqua tiepida in una doccia improvvisata dietro un riparo sul prato. Kirtanananda Swami cucinava per Prabhupada il solito pranzo di dal, riso e chapati, con l'aggiunta di alcune erbe selvatiche che crescevano sul posto. L'estate precedente Kirtanananda Swami e Dayagriva avevano raccolto delle more e avevano fatto una conserva che ora servivano a Prabhupada in forma di chutney. I chapati erano fatti con farina integrale di frumento appena macinata e tutto veniva cucinato su un fuoco a legna. Il miglior combustibile per cucinare, commentò Prabhupada, era lo sterco di mucca, poi veniva la legna, poi il gas e per ultima l'elettricità. Prabhupada passava la maggior parte del suo tempo all'aperto sotto un albero di kaki, a 30 metri dalla casa, seduto accanto a un tavolino che era stato costruito da un devoto. Spesso egli alzava gli occhi dal libro e il suo sguardo spaziava sulla vallata, fino alla catena di colline all'orizzonte, dove la foresta incontrava il cielo. Nel tardo pomeriggio i devoti si riunivano sotto l'albero di kaki intorno a Prabhupada per parlare con lui fino al calar del sole. Il fatto che Prabhupada fosse venuto a vivere con loro era la chiara dimostrazione dell'importanza di New Vrindavana. Se lui, il devoto più grande, era soddisfatto di vivere in modo così semplice e di cantare Hare Krishna in questo scenario di foreste e colline, anche loro avrebbero dovuto seguire il suo esempio. Paragonando New Vrindavana a Vrindavana in India, Prabhupada disse che in un certo senso New Vrindavana era migliore, perché attualmente in India Vrindavana era piena di uomini di mondo. 500 anni prima i Goswami, seguaci di Sri Chaitanya, avevano riportato alla luce i luoghi dei divertimenti di Krishna a Vrindavana e a quel tempo Vrindavana ospitava solo puri devoti. Ma negli ultimi anni si era riempita di materialisti e di impersonalisti. A New Vrindavana, invece, sarebbero stati ammessi soltanto coloro che desideravano sinceramente dedicarsi alla vita spirituale. Nella società vedica, disse Prabhupada, tutti si sentivano soddisfatti di vivere in questo modo, così semplice, in un villaggio accanto a un fiume. Le fabbriche non erano necessarie. Prabhupada voleva che il mondo intero potesse sperimentare questo modo di vivere vedico e New Vrindavana sarebbe stato il modello di questa vita per il beneficio delle masse. A New Vrindavana non c'era telefono e per andare a ritirare la posta bisognava camminare per 2 chilometri. In questo, disse Prabhupada, New Vrindavana era proprio come Vrindavana in India. Mancavano le comodità moderne. Queste difficoltà, tuttavia, ben si adattavano alla filosofia Vaishnava, secondo cui le comodità moderne non valevano il duro lavoro richiesto per procurarsele. Accettando i doni della natura, il devoto poteva impiegare il suo tempo e le sue energie nella vita spirituale. A New Vrindavana c'era solo una mucca, un esemplare di razza mista, col pelo nero e bianco, di nome Kalia, e Prabhupada beveva un po' di latte al mattino, a mezzogiorno e la sera. «Non avevo mai gustato un latte così buono in 65 anni», disse. Un giorno predisse che a New Vrindavana ci sarebbero state molte mucche e le loro mammelle sarebbero state così piene e gonfie che il loro latte, gocciolando, avrebbe inzuppato la terra. Benché gli occidentali non riuscissero a capire a quale grave peccato stessero commettendo macellando le mucche e quali sarebbero state le pesanti reazioni del karma, New Vrindavana avrebbe dimostrato al mondo i vantaggi sociali, rurali ed economici derivanti dal fatto di proteggere le mucche e di utilizzare il loro latte invece di ucciderle per nutrirsi della loro carne. Prabhupada voleva che i devoti di New Vrindavana costruissero delle casette, voleva molte costruzioni, anche se le prime sarebbero state primitive, e spiegò come si potevano fare delle semplici strutture di argilla cotta. Voleva anche una scuola cosciente di Krishna, e la campagna, disse, era l'ambiente più adatto per una scuola. La città è opera dell'uomo, ma la campagna è opera di Dio. Disse Prabhupada, parafrasando il poeta inglese Cowper. Nella scuola i ragazzi avrebbero imparato a leggere, a scrivere e a far di conto e nello stesso tempo sarebbero diventati puri devoti. Nei loro giochi potevano imitare i passatempi di Krishna con i pastorelli. Un bambino poteva massaggiare Krishna e un altro poteva fare la lotta con lui, proprio come nel mondo spirituale. Le donne di New Vrindavana, disse Prabhupada, avrebbero avuto cura dei bambini e avrebbero pulito il tempio e cucinato per le divinità e avrebbero fatto anche il burro. Aveva molti progetti per New Vrindavana e questi non erano che alcuni spunti da sviluppare. Sviluppate questo progetto fino alla vostra piena soddisfazione, disse a Kirtanananda Swami. Quella che Prabhupada voleva era una comunità vedica modello, i cui abitanti avrebbero prodotto il loro cibo e tutto ciò di cui avevano bisogno. Se non potevano diventare autosufficienti, disse, non c'era alcun bisogno di occupare tutta quella terra. Ancora prima di visitare New Vrindavana, Prabhupada aveva chiesto a Kirtanananda Swami e a Dayagriva di progettare 7 templi da erigere sulla proprietà. questi templi avrebbero dovuto portare il nome dei 7 templi più importanti di Vrindavana: Madana Moana, Govindaji, Gopinath, Radha Damodara, Radha Ramana, Syama Sundara e Radha Gokulananda. Prabhupada aggiunse che avrebbe procurato di persona le divinità di Radha e Krishna per ogni tempio.
Jane bhakti rasa
Siamo giunti così al termine, anche per oggi, della Srila Prabhupada Lilamrita, parte quarta, il capitolo intitolato Illimitata opportunità, tempo limitato.
Pada Kamalam Sri Guru Vaishnavamsya Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Sam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanitam Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna.
La biografia di Sua Divina Grazia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Prabhu.